Io non è che voglio fare quella che sa tutto lei, però, uè, modestamente lavoro nel business del linguine dal 1949 e per quello che succede a Milano sono praticamente il gazzettino del marciapiede. So tutto. Vabbè, sentite, fate i bravi che io vi controllo. Che se sgarrate è un attimo che mi girano le balle e viene su un polverone che neanche coi cavalli del western. Va bene?
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, eccoci per una nuova stagione di Radiografia Nera, i delitti di cronaca dal 1945 al 76 che questa radio non ha potuto raccontare. Io sono Tommaso Bertelli, accanto a me Matteo Liuzzi.
A volte le storie di cronaca nera diventano uno strumento per descrivere un periodo storico, un personaggio, oppure, come questa volta, si trasformano in portatrici sane delle leggende di una città.
Come per la storia di oggi, il mistero della Dama Nera del Castello.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Nel 1961 il mondo ha la percezione che tutto sia possibile, in senso buono, ma anche no.
Il 20 gennaio a Washington John Kennedy presta giuramento come presidente degli Stati Uniti.
È l'uomo di un futuro di pace, ma basta arrivare ad aprile per capire che non è vero.
Il 17, convinto che a Cuba ci siano delle basi missilistiche sovietiche, Kennedy ordina alla CIA di invadere l'isola per liberare il Sud America dal comunismo.
Ma alla Baia dei Porci, l'esercito volontario cubano guidato da Fidel Castro ricaccia gli americani in mare. È un successo popolare incredibile, ma gli USA non ci stanno.
Il 25 ottobre a Berlino, per contrastare la costruzione del muro, schierano 10 carri armati pronti a invadere la parte est della città.
I russi rispondono con 30 mezzi corazzati e per 16 ore si teme lo scoppio della Terza Guerra Mondiale.
È il segretario sovietico Khrushchev a fare il primo passo. Ordina la ritirata, ma non la resa.
5 giorni dopo fa realizzare l'esplosione nucleare più potente della storia, 58 megatoni.
Di fronte a questa dimostrazione di forza, gli Stati Uniti reagiscono e decidono di attaccare il comunismo a est.
E così l'11 dicembre intervengono nella guerra del Vietnam.
Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai.
Milano, 10 di sera di martedì 3 ottobre 1961. L'umido avvolge la città e la nebbia è così fitta che sembra latte.
Un uomo cammina stretto nel cappotto sul marciapiede lungo il Parco Sempione. Le uniche luci sono quelle delle macchine che passano veloci.
Il centro, deserto e buio certe notti fa paura, ma non a lui. Del resto, se non c'è nessuno, non c'è neanche chi ti aggredisca.
Però all'improvviso una voce lo chiama.
Aiutami!
Lui si guarda intorno e la voce continua.
Ti prego, vieni qui!
Ma non c'è nessuno, da nessuna parte.
L'uomo allunga il passo, si guarda le spalle e quasi cade quando inciampa in qualcosa.
È una bici rovesciata, da cui parte una striscia di sangue che arriva fin dentro i cespugli del parco. Ed è da lì che arriva la voce.
Così prende un respiro e segue il lamento. Dopo pochi passi, trova un ragazzo che non avrà neanche 20 anni.
Con una mano si tiene il basso ventre, come a voler tamponare una coltellata. L'altra non ha neanche più la forza di alzarla per chiedere aiuto.
L'uomo lo prende per le ascelle, prova a sollevarlo, ma il ragazzo pesa come un sacco di cemento bagnato. È pallido e respira a malapena.
A quel punto l'uomo lo ristende a terra e si fionda al bar Caffè Ottolina che c'è tra Cadorna e via Paleocapa a chiedere aiuto.
Mentre il gestore chiama l'ospedale, due clienti corrono verso il ragazzo nei cespugli, ma in una pozza di sangue, meglio aspettare i soccorsi.
La bici sdraiata a terra, il corpo finito poco lontano, altro che coltellata.
È una macchina che lo ha investito ed è scappata.
Ma quando da Musocco arriva l'autolettiga Fiat 238 della Croce Verde, i portantini subito capiscono che mica l'hanno messo sotto.
La vittima non ha ferite o escoriazioni tipiche di un furto o di una caduta. E poi la bici è intatta.
Solo i pantaloni sono sbrindellati, dalla cintola in giù, ed è da lì che il sangue parte e si stende lungo tutta la coscia.
Non bisogna mica essere degli andrologi per capire che questa sembra un tentativo di evirazione e che la situazione è gravissima.
Così caricano immediatamente il ragazzo sull'autoambulanza e partono a sirene spiegate verso l'ospedale maggiore di Niguarda.
I medici li accolgono già con le mascherine e i guanti e iniziano ad operare alle 11 di sera.
Ma servono appena 15 minuti per chiudere la questione.
Sono arrivati troppo tardi. Per l'uomo non c'è niente da fare. È morto.
Meglio chiamare il 777 e dire alla squadra omicidi di arrivare il prima possibile.
Anche se ormai tutta sta fretta non è che serva poi a molto.
Non è ancora scattata la mezzanotte che il commissario Iovine, il capo della sezione omicidi, entra nella camera mortuaria dell'ospedale di Niguarda.
Il corpo del ragazzo è coperto da un lenzuolo, ma a lui non interessa vedere né le ferite né i risultati dell'autopsia.
Gli interessano piuttosto gli effetti personali, per vedere se nel portafoglio c'è la sua carta d'identità.
La vittima si chiama Angelo Terraioli, nato ad Arese, 19 anni. Vive coi genitori e un fratello in via privata Capo Rizzuto all'Otto, in fondo a via Gallarate, dietro Musocco.
Subito Iovine si fa portare da una volante a casa del ragazzo e non solo per avvisare la famiglia, ma anche per trovare qualche informazione che spieghi quello che è successo.
Ma l'unica cosa che scopre è che il Terraioli è un ragazzo come tanti.
Di giorno fa il fattorino alle cantine Croce di via Varesina 130, di sera esce a spasso in bicicletta.
Come ieri sera, verso le 9, è andato dalla sorella che abita in viale Certosa al 97 insieme al marito.
Hanno visto la televisione per un'oretta e poi se n'è andato. Era tranquillo, come al solito. Nient'altro da registrare.
Allora, Iovine si fa portare al bar caffè da cui è partito l'allarme, in via Paleocapa. Ma anche qui serve a poco.
Il gestore dice che lui non sa niente, si è limitato solo a chiamare l'autolettiga.
E i due clienti che hanno ritrovato il corpo?
Gente di passaggio, roba di un caffè e via.
E anche l'altro uomo, non c'è neanche bisogno di chiedere. Chi lo ha mai visto?
Le uniche che potrebbero aver visto qualcosa sono le passeggiatrici che lavorano da Viale Certosa fino a oltre Cadorna.
Ma appena si avvicina per chiedere informazioni, scappano via, come scarafaggi sotto la luce.
Come se fossero state terrorizzate da qualcosa che però né lui conosce né tantomeno riesce a capire. Ed è strano.
In casi come questi, di solito, la mala fa a gara per collaborare ed evitare di rovinarsi gli affari notturni.
Il motivo però glielo spiega il proprietario del chiosco che c'è all'ingresso del Parco Sempione, all'angolo con Via Gadio.
Qui stanno tutti zitti perché hanno una paura della Madonna.
Il fatto è che sono anni che la gente muore in quel modo qui. Questa non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima.
E poi è inutile dare la caccia a questo assassino. E non perché sia chissà chi, sia chiaro, ma semplicemente perché è un fantasma.
Anzi, per l'esattezza, è il fantasma della Dama Nera del Castello.
Le strade.
No, fermi tutti, fatemi dire a me che con certi argomenti ci vuole delicatezza. Sì, sono sempre io, il gazzettino del marciapiede. Dicevo, chiariamo la roba una volta per tutte e ciao. La Dama Nera del Castello, altro che fantasma, c'ha nome, indirizzo e tutto il suo bel corredo. La location è il civico 29 di Piazza Castello. Bella casa, bella coppia, belli ricchi. Solo che in fatto di riproduzione a livello infantile, tutto il contrario della gioia di vivere. Dicono che erano anche andati alla colonna del diavolo in Sant'Ambrogio a pregare. Lo sa la Madonna cosa erano disposti, poveri. Però, sai, alla fine, dai e dai, resta incinta anche la cicogna e arriva la bambina. Nome? Anna. Per festeggiare dentro quella casa lì ci fanno costruire il più bel camino di Milano. Marmo rosa, tutti gli storioni attorno, roba di classe. La cosa incredibile però è che dentro, per evitare che il fuoco brucia il muro, c'è un tocco di legno. Che uno dice, ma va te che idea da pirla, c'è il fuoco e il legno no. E io ci rispondo, va che mica è un ciocco di legno e basta. Quella qui è la porta del diavolo. Il quale c'ha il carattere che se ci chiedi un favore, farlo te lo fa, ma non è mai a uff. E se quando lui viene a battere cassa, tu chiami l'esorcista, diciamo che non è felicissimo. Insomma, quello lì è uno che mica si lascia fregare. Una notte la bella famiglia va alla Scala e la bambina scompare. La cercano per tutta Milano, ma niente. La trovano all'alba, a casa, però seduta nel camino in mezzo alle fiamme dell'inferno. I capelli bruciati, la pelle delle guance scomparsa, le labbra andate, le palpebre che ciao. Ma viva! Per spegnerla ci hanno dovuto tirare addosso tante secchiate d'acqua che deve ancora nascere l'Einstein che può contarle. Ci sono voluti 6 mesi per farla riprendere. Ma forse era meglio se no. A guardarla non sapevi se ti veniva su più lo schifo che lo spavento. Il padre è uscito di melone, la moglie ha tolto specchi, amici, tutto. L'Anna poteva uscire solo di notte e parlare con le piante. Ma dopo un po' a chiunque le piante mica bastano. E lei scavalcava, tutta coperta di seta nera così per non dare nell'occhio. Tipo ombra. Ma bastava darci un'occhiata da lontano per capire che sotto il vestito c'era un fisico che tipo gli uomini come mosche sulle provole. Ma poi quando il fortunato di turno solleva la seta, a vederla di lei faccia che è praticamente come un teschio con sopra la cera, infarto secco. E lei per la rabbia gli strappa via la virilità. Ecco, io non dico che deve continuare a fare quel lavoro lì di strappamento che insomma pure a noi del settore ci danneggia. Però voglio dire, neppure il peggiore degli stronzi se lo merita di restare solo per sempre. Figuriamoci lei, che l'unico errore che ha fatto è stato di nascere, senza che neppure gliel'hanno chiesto.
Non è la prima volta che la Dama Nera colpisce in zona Castello.
Di omicidi che le vengono attribuiti è pieno l'archivio della questura, tutti sotto la voce caso irrisolto.
Per dire, 20 agosto 1958, Romeo Poini, 60 anni, lo trovano nei cespugli accanto all'arena, dove finisce via Canonica, all'incrocio con Viale Elvezia.
Secondo i verbali di polizia, il Poini ha i pantaloni lacerati all'altezza della coscia sinistra, un grosso ematoma sulla testa e anche lui la tremenda mutilazione.
All'inizio nessuno voleva credere alla storia della Dama Nera e la polizia si è orientata su 2 piste.
La rapina.
Ma poi il Poini aveva addosso ancora 40 lire e un ladro, quei soldi lì, mica li lascia.
Allora la vendetta della malavita.
Ma il Poini era uno che non ha mai fatto del male a nessuno e per vivere vendeva noccioline, altro che gangster.
Stessa storia per Bruno Macchini, 30 anni, giardiniere di servizio presso il comune.
Lo trovano a faccia all'ingiù nel laghetto del parco.
E quando lo tirano fuori dall'acqua, stessa situazione inguinale del Poini, è virato.
I medici ci hanno provato a spiegare la meccanica della morte.
Il decesso è avvenuto circa 12 ore prima del ritrovamento. L'affogamento e l'arresto cardiaco sono cause concorrenti e per quanto riguarda la mutilazione sono stati i pesci.
Ma è la logica popolare che mette in discussione la scienza.
Primo, lì l'acqua è alta meno di mezzo metro e affogarci dentro ci vuole l'intenzione.
Secondo, i pesci, per quanto affamati, mica riescono a mangiarsi pure la tuta rinforzata di un giardiniere, o almeno non in una notte.
Di sicuro c'è solo l'infarto, che a quell'età lì ti viene solo per uno spavento violento.
Tipo quello causato da un incontro con un fantasma, di nome Dama Nera del Castello.
Quando il dottor Iovine torna in via Fate Bene Fratelli, pronto ad archiviare, come risolto, anche il caso del Terraioli, trova il capo della squadra mobile ad aspettarlo, Mario Nardone.
Il quale però non ha alcuna intenzione di chiudere nessuna faccenda.
Perché questi sono gli anni 60, questo è Milano.
E qui tutto quello che succede ha causa e conseguenza.
Perciò avanti, chiamare il dottor Coradini, il capo della settima sezione, detta la buon costume, e dare ordine di fare un bel giro tra le prostitute della zona.
Perché Milano è come un condominio e le lucciole sono le sue portinaie.
Non c'è niente che succeda in città senza che loro lo sappiano e devono collaborare.
E soprattutto, Iovine, va, che i fantasmi non esistono.
Every time we meet, I'm talking about you. Nobody but you. Yeah, I do mean you. I'm just trying to get a message to you. Let me tell you about a girl I know. I tell you now, she looks so good. Got so much skill, such a beautiful bill. She ought to be somewhere in Hollywood. I'm talking about you.
L'ordine di Nardone di interrogare le lucciole arriva immediatamente al buon costume.
Il commissario capo Corradini sceglie il maresciallo Aquila e lo incarica di battere tutti i marciapiedi dall'Arco della Pace a Cairoli.
Ma non bisogna effettuare un rastrellamento, sia chiaro. In questura non deve finirci nessuno, le ragazze stanno lavorando e bisogna lasciarle stare.
Ci vuole un po', ma verso le 4 del mattino la passeggiata dell'Aquila inizia a dare i suoi frutti.
O meglio, nessuno ha visto niente, però a quanto pare sembra che ci sia stato verso le 10 di sera un brutto litigio all'angolo con via Paleo Capa.
Due persone, un tizio in bicicletta e una donna coi capelli rossi. Lui l'ha aggredita e lei è scappata lungo Corso Sempione.
Probabilmente è una roba minima, un litigio tra due fidanzati che è andato un filo oltre.
L'Aquila comunica subito l'informazione alla Buoncostume che è in contatto diretto con la mobile.
È un delitto passionale legato a motivazioni sentimentali. L'assassino potrebbe avere le attenuanti generiche.
Ma le motivazioni spettano ai giudici. I commissari devono occuparsi degli arresti.
A Nardone basta sapere che chi ha ucciso il Terraioli è una donna in carne e ossa e capelli rossi, altro che dama del castello.
Ci pensa lui. Bisogna trovarla e arrestarla. Soprattutto perché siamo negli anni 60 e la polizia non può star mica dietro a ste fantasie popolari.
Così ordina all'Aquila di ricostruire la sua via di fuga e gli ordina anche di costringere le lucciole a parlare.
Altrimenti scatta il rastrellamento e certi argomenti slacciano le lingue.
Sembra che la donna abbia attraversato a piedi il parco, poi si è scesa di corsa lungo Corso Sempione fino ad arrivare alla stazione taxi in piazza Firenze.
Lì, tra via Cenisio e via Caracciola, è salita su un taxi verde e nero che è partito a tutta velocità.
Di più non si sa, ma è più che sufficiente.
Rintracciare la vettura è facilissimo e ancora in servizio.
A guidarla c'è Mario Castellani, che sta facendo il turno di notte fino alle 6 del mattino.
Il Castellani ricorda perfettamente la donna, e non solo perché la ragazza aveva dei capelli rosso fuoco, ma anche perché si vedeva che era stata appena aggredita.
Tanto che lui voleva portarla al sacco, ma lei ha insistito per farsi lasciare alla farmacia tra Buenos Aires e Loreto.
Del resto, essendo una prostituta, avrebbe dovuto spiegare troppe cose. E poi lì la conoscevano, l'avrebbero aiutata loro.
È l'informazione che Nardone aspettava. Con una volante spedisce il maresciallo Aquila in corso Buenos Aires.
Il farmacista conferma tutto. Non hanno medicato una ragazza qualsiasi, ma Wanda la Rossa. E non è la prima volta che succede.
Aveva la faccia tumefatta e diversi lividi al petto e alla schiena, roba che ad occhio e croce ci vorranno almeno 22 giorni per guarire.
E loro non hanno fatto niente? Non hanno chiamato il 777?
No. Perché la violenza nei confronti delle donne che esercitano la professione da quando è scattata la legge Merlin che le ha costrette a lavorare in strada è all'ordine del giorno.
E non sono solo le vittime di aggressione da parte di balordi che vogliono rubare loro i soldi.
Devono difendersi anche dai macro, che le violentano per imporre la loro protezione. E la polizia non sta facendo niente.
Ma di certe questioni si occupa la Buoncostume, non la mobile. A loro interessa soltanto sapere dove trovare questa banda.
Il farmacista non vuole dirlo, anzi non lo sa. Perché dopo le cure, come al solito, è sparita.
Proprio come un fantasma.
Bambina, bambina, vivo solo per te. Ti stringo tra le braccia, dimenticando il mondo. Sei con me, accanto a me, bambina, bambina, sulle labbra colorate, hai il sapore dell'estate, sapore di sole, un raggio di luna, tra i
capelli si è fermato.
Per rintracciare Wanda la Rossa, il maresciallo Aquila si mette a battere tutte le vie tra Buenos Aires e Loreto.
Il ragionamento è semplice: le persone sono come gli animali e per curarsi le ferite scelgono sempre un posto che sia vicino alla propria tana.
A furia di chiedere in giro, scopre tutto di lei. Wanda Giacometti, detta la Rossa, anni 35, coniugata, professione, passeggiatrice.
Ma è una donna sola, le sue uniche amiche sono le colleghe.
Abitava prima in Viale Aspromonte al 18, ora invece ha una stanza nella pensione di Via Lulli all'11.
È sposata con un certo Francesco Riva, che l'ha costretta a battere per lui.
Quella del Riva, a quanto pare, è stata una vera e propria strategia.
Prima l'ha fatta innamorare. Poi, visto che la Wanda soffre di epilessia, il giorno stesso del matrimonio ha iniziato a ricattarla.
La picchiava e la minacciava, dicendole che se non si fosse messa a lavorare per lui, l'avrebbe fatta rinchiudere per sempre in manicomio, e lei ha ceduto.
Il 4 ottobre alle 13 in punto, la Wanda fa appena in tempo a imboccare via Lulli che il maresciallo Aquila le mette le manette ai polsi.
Ma più che un arresto, questa è una resa.
La volante non è ancora arrivata in questura che tra le lacrime la Wanda ha già confessato.
È successo che il terraioli si è avvicinato al marciapiede e ha iniziato a insultare un po' tutte le ragazze che stavano lavorando.
Lei però gli ha risposto a tono, come si fa per allontanare gli scocciatori. Di solito funziona.
Ma il terraioli è sceso dalla bici e gli ha tirato secco un pugno in faccia.
Lei è crollata a terra e lui ha iniziato a infierire. Calci, pugni, sputi.
Allora lei ha messo la mano nella borsetta e ha tirato fuori la prima cosa che ha trovato, il coltellino con la limetta per le unghie.
Lo ha colpito una volta sola, a caso, dice lei. Ma il colpo evidentemente ha preso una zona sensibile, perché il sangue usciva a fontana.
Lì per lì non ha capito più niente, era terrorizzata. Sono state le altre ragazze a tirarla su e a dirle di scappare.
Nell'ufficio di Nardone, in calce al verbale, la Wanda fa mettere solo una precisazione. Non volevo ucciderlo.
È stata legittima difesa.
Ma il tribunale non le crede.
Il 12 settembre 1962, Wanda la Rossa viene condannata a 6 anni, 7 mesi e 20 giorni, di cui un anno in casa di cura per l'omicidio preterintenzionale di Terraioli Angelo.
I giornali e la questura accolgono la notizia come la vittoria della razionalità e soprattutto della polizia sulle leggende popolari.
Almeno fino alla prossima notte di nebbia, in cui un uomo sentirà il richiamo della voce della Dama Nera del Castello.
Kiss my heart on fire, burning with a strange desire. And I know each time I kiss you that your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender all your love so
Milano, AD4, il mese di ottobre, l'anno 1961, il sottoscritto maresciallo Aquila, in seguito alle indagini sull'omicidio di Terraioli Angelo, anni 19, celibe, residente in via Capo Rizzuto, civico 8 Milano, si trascrive l'interrogatorio di Giacometti Wanda, detta Wanda la Rossa, anni 35, residente in via Aspromonte, civico 18, città Milano, ma domiciliata presso pensione di via Lulli 11, città idem. Si evidenia la di cui sopra Giacometti, quale già condannata per i seguenti reati: furto, oltraggio, resistenza all'arresto e atti contro la morale. Segue trascrizione. A domanda risponde: quella notte non sospettavo di alcuna aggressione, né avevo motivo di temerla. ADR: quando il terraioli si avvicinava non c'era motivo per gli insulti, tuttavia subito capivo le sue intenzioni di provocazione, pertanto lo invitavo ad allontanarsi. ADR: a quel punto lui scendeva dalla bicicletta e mi colpiva prima al viso e poi al busto. Allora reagivo, estraendo dalla mia borsetta il temperino modello lima da unghie. ADR. Lo colpivo una sola volta soltanto. Quindi fuggivo e mi rifugiavo presso l'abitazione di un'amica di cui non voglio nominare. ADR. Null'altro ho da confessare. Tuttavia, preciso che non volevo ucciderlo, ma che il mio gesto è stata espressione di legittima difesa. L'interrogatorio si conclude alle ore 14:30. Quanto sopra risulta letto, riletto, confermato e sottoscritto dall'arrestata in solido.
E con la confessione di Wanda La Rossa finisce questa puntata di Radiografia Nera, i delitti di cronaca dal 1945 al 76 che questa radio non ha potuto raccontare.
Per ascoltarci trovate il podcast sul sito radiopopolare.it.
E se volete scriverci, il nostro indirizzo è radiografianera@radiopopolare.it.
Siamo su Facebook, su Instagram e in libreria, con il libro Milanesi Brava Gente, che presenteremo dal vivo la sera del 12 aprile all'Osteria Crespi 14, in via Crespi 14, dietro al Parco Trotter.
Le voci degli attori che avete ascoltato stasera sono di Erika Del Bianco e di Francesco Tragni. Io sono Matteo Liuzzi, accanto a me c'è Tommaso Bertelli. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata.
Persona non sei tu, finisce qua, chi se ne va, che male fa, io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara dove io verrò. Cerco boschi per me e ballare.